alle 23. Racconti per la notte. Quattro febbraio. Il temporale. Ero ancora ragazzo, mi sembra. L'anno preciso non lo ricordo, ma il balcone, quello su cui ero uscito per vedere il temporale, lo rammento pulitamente. Era il vecchio condominio al centro del paese, scrostato di un vago colore grigio, con l'intonaco pieno di colature nere. Chissà da dove venivano, da qualche falla sul tetto, una gronda bucata, un coppo sbilenco sporto pericolosamente all'infuori. La concrezione nera si intanava dentro la struttura molecolare di quella copertura e segnava sempre più in profondità il suo sentore di sporco, di acido. Probabilmente un giorno quelle colature sarebbero entrate dentro i muri e sarebbero permeate nelle stanze. Un bel guaio da risolvere. L'acqua va dove vuole, diceva mio padre, è inutile cercare i suoi sentieri. E dicevo di quella sera, tanti e tanti anni fa, una pentola di cielo chiusa, pressata da cumuli di vapore nero inchiostro, illuminate all'interno da guizzi spaventevoli. Ero veramente impressionato, non perché ero in alto, al quarto o quinto piano mi sembra, e neanche perché il poggiuolo si apriva sul vuoto della valletta che terminava proprio con un cortiletto dove posteggiavano le macchine e tutti i condomini. No, non era per questo. Era perché in prospettiva io ero sullo stesso piano delle nuvole. Tutto si giocava sulla pianura lontana, ma io ero in collina e avevo paura che qualche fulmine orizzontale arrivasse dritto a schiantarmi sul ballatoio dove stavo. Non c'è niente di pericoloso come i fulmini orizzontali. Parola, ho sentito storie terribili di persone carbonizzate in 2 nanosecondi da un fulmine orizzontale. Tutti credono che i fulmini vadano dall'alto verso il basso, ma non è vero, almeno non è sempre vero. Esiste una percentuale di fulmini che invece si scaglia sul bersaglio orizzontalmente e per questo scaricano una potenza distruttiva assai maggiore tutto intorno. Roba da non trovarsi lì in mezzo. Adesso provate a immaginare. Io che sono lì appoggiato alla ringhiera e un cumulo temporalesco alla mia stessa altezza. D'un tratto parte una saetta ed ecco il Lillo, che sarei sempre io, vaporizzato dalla faccia della terra. Mi viene ancora adesso un brivido e mi domando con quale coraggio avevo affrontato questa possibilità. A parte questi pensieri, quella sera è stato incredibile. Fulmini orizzontali non ne sono partiti, ma quella nuvola era un vero maglio fulminesco. Ne ho contati almeno 30 nello spazio di 10 o 15 minuti. Una cifra notevole, non vi pare? E come diventava tutto livido dopo. Certo, sono stato un po' ingenuo a salire di sopra senza neanche un paio di occhiali da sole. Non è che gli occhiali da sole riparino dai fulmini, ma almeno puoi guardarli senza avere sempre paura che ti accechino. Perché se tu riesci a cogliere l'attimo preciso in cui scoccano, hai la sensazione che la luce ti entri direttamente dentro il cervello. Generalmente io sono molto veloce nell'individuarli. È quasi come avere la sensazione di sapere già dove cascano e di puntare l'occhio nel posto giusto e tenercelo per un lasso di tempo. Tutto questo è emozionante, se si unisce anche la zaffata di aria quasi acida che ti investe dopo che ne è partito uno proprio vicino. E dico tutto questo perché voglio far capire che non sono i fulmini che mi spaventano adesso, cioè in questo preciso momento. Se dovessi dire che cosa temo di più in questa notte incipiente, direi il freddo. Io ho sempre avuto paura, paura del freddo, da quando era un essere minuscolo che ciabattava il 1° di novembre nei boschi gelati per andare a prendere il muschio. Il muschio serviva per fare il presepio e io lo dovevo raccogliere sempre il 1° di novembre. Era una specie di tradizione. E andavo sempre a raccogliere il muschio nei boschi del Ronco, quasi in cima a Colle Ventoso. Era bello perché stavo male. Sembra strano, ma era proprio così. I piedi erano sempre gelati, ma non gelati come adesso. Erano proprio un pezzo di ghiaccio. Una volta ho quasi avuto la sensazione che fossero assiderati, proprio come adesso. È stato sgradevole, non riuscivo più a muovere le dita negli stivali. Sì, erano stivali di gomma, erano lucidi, neri. Adesso ho gli scarponi, quelli da ghiacciaio, ma è lo stesso. Non riesco a muovere il pollice, e non perché lo scarpone è troppo stretto, o perché mi sono fatto male strisciando sulla pietraia. È il freddo, per questo ho sempre avuto paura del freddo, perché ti prende poco per volta e ti mangia il cuore. Ma la cosa più spaventosa è che tu sei contento. Quella volta del muschio, sì, quella volta. Che cosa stavo dicendo? Sì, ecco, quella volta del muschio, sbadiglio, che a un certo punto nel ritano dove c'era il muschio più bello, più bello di tutto il sentiero, no, del bosco, avevo così freddo che volevo mettermi a dormire, proprio come adesso. E lui, mio padre, rideva, diceva che ero proprio un imbecille, che non bisogna mai addormentarsi in un bosco perché era pericoloso. E io gli chiedevo, e perché? E lui mi rispondeva, non mi ricordo che cosa rispondeva, strano, forse sono un po' stanco per ricordarmelo, e poi mi sento torpido, un po' troppo per sforzarmi. Anche qui, su questa stupida montagna, ci sono i fulmini questa sera, e il freddo, e tira anche un vento dell'accidente. Per fortuna ho la mia giacca a vento termica. Io non avevo una giacca a vento quando andavo nel bosco, non ce l'avevo. E per questo mi addormentavo, cioè no, volevo addormentarmi, ma non ci riuscivo perché c'era mio padre a tenermi sveglio e lui aveva la sua zappa che usava a togliere le patate e separava il muschio dal tronco o dalla pietra, e non importava se la terra era gelata sotto, perché certe volte c'era il ghiaccio. Devo stare attento alle croste di ghiaccio. Con questa tormenta la neve diventa ghiaccio assai brevemente, e anche il sangue si ghiaccia nelle vene e si rischia di non sentire più le gambe o le braccia o le dita. Ma qui non c'è papà a scaldartele, è troppo scuro, non riuscirà a trovare il sentiero. E come farà poi se è già morto? Quando è che è morto? Mi pare 10 anni fa. C'è solo il buio qui e questo freddo e i ricordi che si addormentano ancora. Una volta così fredda è la fine. Ci sono i turbini di questa stupida tormenta. Chissà, forse domani c'è ancora il sole, o forse non più.